Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Stasera ritorniamo all'Antico Testamento, dopo la lettura di una lettera di Paolo, ritorniamo all'Antico, e in particolare a un libro, come vedremo, importante fra i testi dell'Antico Testamento e anche in particolare nel Pentateuco, l'ultimo libro del Pentateuco, il Deuteronomio. E quindi stasera io cercherò di fare un'introduzione al testo in generale. Non so se riuscirò già a cominciare a leggere qualcosa. Noi qualche anno fa che abbiamo letto il Deuteronomio, l'ho letto tutto, e questa volta cercherò di leggere delle parti più non più importanti, da una parte più importanti, vedremo, da una parte, dato che poi soprattutto nella parte, vedremo, del cosiddetto codice deuteronomico ci sono delle cose che ritornano e anche delle ripetizioni, noi faremo anche un po' dei tagli per rendere anche più agevole la lettura. Però questa sera io vorrei dare una introduzione generale, proponendovi anche delle cose che ho approfondito, un po' studiato di più e mi sono piaciute, e che cercherò di condividerle con voi. Vi dico che non so se ci riuscirò, nel senso che sono abbastanza un po' complicate, e poi mettete anche i limiti di colui che vi propone queste cose, per cui queste due cose qui insieme, no? Per cui stasera, ve lo dico già all'inizio, sarà un pochino, però ecco, voglio dirvi, voglio condividere queste cose perché credo che siano importanti, anche per avere un po' percezione di cos'è un testo biblico e di come un testo biblico sia nato in una comunità di fede e come questa comunità di fede ha elaborato questo testo e lo ha tramandato. E questo credo che sia importante, cercherò di mostrarlo, non soltanto per una conoscenza culturale, religiosa, che pure ha il suo valore, e anche per noi cristiani, ma forse perché dice qualcosa anche di un approccio, di un lavorio della parola che in qualche modo chiede di essere continuamente lavorata in relazione alla vita. E quindi anche cosa che noi abbiamo poco, no? Un po' per la nostra ignoranza biblica non colpevole, un po' perché siamo ancora come dei bambini davanti al testo biblico, per cui siamo lì, no? Quasi ad ascoltarlo, a prenderlo come qualcosa che cade dal cielo e dice così, no? E non sappiamo come muoverci. Per cui, ecco, la mia introduzione al Deuteronomio, spero di poter invece mostrare come la comunità ebraica antica ha elaborato e ha tramandato un testo che ha accolto come parola di Dio in mezzo alle loro parole, a parole umane. Allora, questo testo del Deuteronomio non è normalmente il libro che noi cristiani leggiamo. Il libro, poi vi invito anche, no, fra i nostri incontri a leggerlo, come battuta lo dico, ma con voi funziona meno perché naturalmente camminiamo insieme nella lettura biblica, leggere la Bibbia non è peccato, quando lo dico nelle chiese rimangono un po' così. Ma per cui poter leggere e mettendo in conto che lo stiamo tentando di approfondire, per cui ci saranno delle parti che magari uno non capirà tanto, rimarrà anche un po' così, non fa niente, però una lettura del testo sarebbe sempre una cosa auspicabile. Allora, dicevo, questo libro si presenta come, ecco, uno o più discorsi di Mosè. 90% del testo e anche più sono, discorsi che Mosè pronuncia per Israele. C'è, vedremo, una breve inquadratura storica nei primi versetti, capitolo 1, versetti 1-5. Cioè, del dire dove si trovano, alle steppe di Moab, e le steppe di Moab sarebbero al di qua del Giordano, cioè al di qua del Giordano, avendo davanti a voi, almeno nel cuore, nella mente, la cartina della Terra Santa, sarebbe la zona est del Giordano, l'attuale Giordania. E quindi siamo alla fine, fra l'altro, del percorso, no? In qualche modo dall'Esodo, passando poi attraverso il libro del Levitico, poi attraverso il libro dei Numeri, e ci viene raccontata l'esperienza fondamentale, no? Di Israele, l'uscita dall'Egitto, il cammino nel deserto, l'arrivo all'Horeb, al monte di Dio, dove pensate Israele rimane nella narrazione tanti capitoli, cioè nel senso che pensate che l'Esodo al capitolo 19 Israele dopo essere usciti dall'Egitto arrivano all'Horeb, si fermano davanti all'Horeb dove faranno poi alleanza con Dio. Si fermano per tutto il resto dell'Esodo, che sono 40 capitoli, quindi tutto il resto. Poi per tutto il libro del Levitico, per i primi 11 capitoli del libro dei Numeri, stanno all'Horeb. Fermi lì. È quasi come per dire che la cosa fondamentale è imparare a fare alleanza, imparare a relazionarsi. Dal capitolo 11 del Numeri si riparte. E alla fine dei numeri si arriva nei pressi della terra promessa, al di qua del Giordano. E che succede? Vedremo che il Deuteronomio è tutta una serie di discorsi che Mosè farà al popolo di Israele, al di qua del Giordano, nella narrazione in un solo giorno. Pensate, questo libro parte in un giorno in cui Mosè fa tutti questi discorsi fino alla sera, quando nel capitolo 34 morirà, nel Deuteronomio. Mosè muore al di qua della terra, poi rifletteremo su questo. Per 30 giorni Israele lo piangerà, dopodiché con il libro di Giosuè si entra nella terra. Per cui il Deuteronomio nella narrazione è appunto l'ultimo passo, questa ultima giornata in cui Mosè parla tanto, e vedremo, sembra ripetere le stesse cose che sono state dette nei libri precedenti, e dopodiché Mosè muore al di qua della terra, 30 giorni Israele lo piange, dopodiché entra. E allora, ecco, questo testo, si riconosce facilmente intanto da uno stile di linguaggio, il Deuteronomio. Leggendolo, vedrete che ci sono, delle formule che ritornano, sia di parole chiave. Per esempio, una parola chiave è ascolta. Troveremo più volte ascolta Israele. Ascolta Israele. Pensate, nel libro per 90 volte torna questo invito ad ascoltare. Poi ancora un'altra parola chiave che tornerà tante volte nel libro sarà oggi. Oggi il Signore, eccetera, no? Oggi, eccetera, eccetera. 75 volte nel testo. Poi ancora formule come la promessa che il Signore ha fatto di una terra che ha giurato di dare ai vostri padri, terra dove scorre latte e miele. Più volte tornerà questa frase simile. Poi tornerà ancora che il popolo di Israele è un popolo consacrato, è una parte particolare di Dio. E poi vedremo anche l'invito ad amare Dio, ad ascoltare e a fare con tutto il cuore, con tutta l'anima. Fra l'altro, già ricordate, ci sono dei passi che ci risuonano dentro, tipo lo Shema Israele, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, che vedremo, no? Nel capitolo 6. Oppure anche quello del Decalogo, che sarà anche un altro testo sul quale ci fermeremo. E ancora, nel linguaggio del Deuteronomio, noi riscontreremo sempre un certo tono omiletico. C'è un Mosè che fa omilia, nel senso buono, cioè della parola, quindi istruisce, no? Ricorda e propone le parole del Signore, cercando di farle comprendere, cercando di dire che cosa significano per il popolo, quindi quello che dovrebbe fare un presbitero, no? Nella nostra chiesa la domenica. E poi ancora c'è questo Mosè che parlando al popolo a volte lo interpella con il plurale, dicendo voi, a volte lo interpella con il singolare, dicendo tu Israele. Pensate che gli studiosi rispetto a questa cosa, che a volte ci sono dei testi in cui Mosè parla al popolo al plurale, ci sono dei testi in cui Mosè parla al popolo al seconda persona, cioè al voi e altre volte dando al tu, dicevano che si pensava che magari il redattore finale avesse messo insieme, fuso delle tradizioni diverse, in cui c'era un Mosè che parlava a Israele e c'era un Mosè che parlava al popolo dando del voi. Oggi non si pensa più tanto così. Ma si pensa piuttosto che sia un effetto di stile e con un significato, cioè che quando si indirizza al voi è per sottolineare che il popolo è fatto di persone, dove ciascuno ha la sua responsabilità. Quindi voi, quando dicendo voi, ciascuno di voi è chiamato ad ascoltare, ad amare, eccetera, eccetera. Quando dice il tu, sottolinea la responsabilità collettiva di un popolo. E questo mi sembra anche interessante anche per noi come Chiesa, no? Da una parte c'è una responsabilità personale imprescindibile nell'adesione di fede nella sequela del Signore Gesù, che chi è cristiano sceglie, e dall'altra parte non possiamo non sentirci Chiesa. E quindi anche quelle parti della nostra comunità che entrano in contraddizione con il Vangelo e che riconosciamo e dobbiamo riconoscere e anche denunciare le ingiustizie, allo stesso tempo sono della nostra famiglia. Quindi lo diciamo con dolore. Allora mi sembra importante, no, questa cosa, sia responsabilità personale, sia anche nel Deuteronomio, ma ha un riferimento anche a noi, il sentirsi comunità, sentirsi chiesa. Ora, fra l'altro, quando si arriva alla fine del libro dei numeri, alla fine del libro dei numeri c'è già in qualche modo Mosè che stabilisce come le tribù prenderanno la terra. Si fa un po' un'assegnazione già di come si metteranno. Per cui si avrebbe da una parte nella narrazione, se già si parla della terra, siamo arrivati lì alla terra. Non si capisce bene perché ci dobbiamo ancora fermare 30 giorni, no? E, appunto, fuori della terra, cioè si dovrebbe passare direttamente alla conquista. E invece no, invece si arriva vicino al Giordano, nella parte est, e invece di entrare si sta lì per 30 giorni, perché appunto c'è questo giorno in cui Mosè dice tutto e poi 30 giorni di lutto. E, attenzione, è interessante, nel libro del Deuteronomio non succede niente. A livello di narrazione, Ricordate, noi abbiamo poi in mente, no, il ricordo della narrazione dell'uscita dall'Egitto, le piaghe, il mare, il cammino nel deserto, le quaglie, no, la manna. E nel libro del Deuteronomio non succede niente. Cioè, della serie è un discorso e quello che si chiede è ascoltare. E questo, fra l'altro, dice un po' qualcosa dell'importanza dell'ascolto. L'importanza dell'ascolto. No, noi sappiamo anche come in questo tempo sia fondamentale e allo stesso tempo difficile ascoltarsi. Non solo ascoltare se stessi, che è già fondamentale, ma ascoltare l'altro, ascoltare il nostro tempo. Ascoltare Dio. E nel libro del Deuteronomio si parla di questo, ne vedremo e torneremo. E poi nelle cose che Mosè dice, riprende il cammino già fatto, per cui uno potrebbe dire, ma a che serve? Ora attenzione, il Deuteronomio si chiama così per un'interpretazione della versione greca del passo, vediamo se riesco adesso già a sottolineare, a condividere qualcosa, così vi faccio vedere. Momento. Ecco qua, allora. Eccolo qua. Allora, ecco qui, vedete qualcosa? Sì. Non della mia email, non della posta che non vi interessa, ma volevo farvi vedere, ecco qua, secondo libro dei re. No, no, non è il secondo libro dei re, ma è Deuteronomio. Deuteronomio nel capitolo 17 si dice che al versetto 18 viene detto. Fatemi sì con la testa se vedete qualcosa. Vedete qualcosa? E al versetto 18 si dice, parlando del re, nel Deuteronomio si dice che il re non dovrà avere un gran numero di mogli, perché il suo cuore non si smarrisca. Dice, non abbia grande quantità di argento e d'oro. Vedete, anche questo è interessante, ci torneremo su questo. Quando si insederà sul trono regale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, secondo l'esemplare dei sacerdoti leviti. Interessante che nell'idea deuteronomistica il re dovrà avere una copia della legge, della Torah, di questa Torah, e per leggere, essa sarà con lui ed egli la leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore suo Dio e a osservare tutte le parole di questa legge e di questi statuti, affinché il suo cuore non si insuperbisca verso i suoi fratelli ed egli non si allontani da questi comandi né a destra né a sinistra e prolunghi così i giorni del suo regno, lui e i suoi figli in mezzo a Israele. Gli amici di Meet, per favore, si silenzino. Allora, notate, no? Quindi, qual è il punto? Che si farà una copia nella versione greca, è stato tradotto con Deuteronomion, una seconda legge. E allora, ecco, noi cristiani chiamiamo questo testo appunto Deuteronomio. Poi tornerò a condividervi adesso. In ebraico, invece, come sapete, i testi, i libri vengono chiamati a partire dalla prima parola ebraica, per cui Genesi, per esempio, viene detta Bereshit. Gli amici baresi sanno che con Don Angelo Garofalo si è creata un'associazione biblica qui a Bari che si chiama appunto Bereshit, in principio, perché è la prima parola della Genesi in principio, Bereshit. Poi, per esempio, l'Esodo in ebraico è Shemot, cioè i nomi dei figli di Israele, eccetera, eccetera. Mentre per quanto riguarda il Levitico è Vaikra, Vaikra significa e chiamò. Numeri viene detto Bevi, che significa nel deserto, per arrivare a Deuteronomio, che in ebraico si chiama Devarim, Varim, cioè le parole. Infatti, l'inizio adesso facciamo anche questa, condividiamo il testo, Deuteronomio 1, troviamo qui, nella nostra traduzione italiana dice queste sono le parole, vedete, queste sono le parole, in ebraico Dvarim, le parole, questo è il titolo ebraico. E allora, perché raccontare niente? Cioè, della serie, vi sto dicendo, no? Il Deuteronomio è solo racconti, racconti che sono di esperienze già fatte, eccetera. Perché raccontare niente? Pensate che fino a 40 anni fa il Deuteronomio non era per niente importante nella ricerca biblica. Era sull'esodo che gli studiosi si fermavano, e in particolare sulla parte narrativa. E poi, invece, a partire dagli anni 70-80, questa visione è stata messa da parte e il Deuteronomio ha assunto un posto privilegiato. Perché? La cosa qual è? Quella che si è colto che tutto, mentre prima si pensava che l'inizio era l'Esodo, poi dopo sono stati scritti gli altri libri, poi anche il libro della Genesi e per ultimo il Deuteronomio, invece si è cominciato a cogliere come il Deuteronomio invece il libro fondamentale. E tutti gli altri libri sono stati realizzati a partire da lì. E adesso vedremo anche il senso per noi di che cosa questo significa. Alla fine, pensate che alla fine del libro dei numeri, e ve lo faccio vedere, alla fine del libro dei numeri, le ultime parole del libro dei numeri, eccolo qui, capitolo 36 dei numeri, dice: questi sono i comandi e le leggi che il Signore impose agli Israeliti per mezzo di Mosè, nelle steppe di Moab, presso il Giordano di Gerico. Attenzione a questo versetto. Questi sono i comandi e le leggi che il Signore impose agli Israeliti per mezzo di Mosè, nelle steppe di Moab, presso il Giordano di Gerico. Attenzione, nel libro dei numeri non si parla di comandi e leggi. Nel libro dei numeri sono i censimenti, c'è ancora dell'azione. Il libro del Deuteronomio, invece, ecco, queste sono le parole che Mosè rivolse a tutto Israele oltre il Giordano, nel deserto, nell'Aravà, di fronte a Suf, tra Paran, Tofel, eccetera, eccetera. Mi sembra interessante, no? Cioè, questo ci fa capire come il libro del Deuteronomio sia stato scritto dopo, preparando, scusate, il libro dei Numeri sia stato scritto dopo, preparando il Deuteronomio. Quindi non tanto prima i numeri e poi Deuteronomio, ma dal Deuteronomio si è cominciato a rivedere la storia delle origini, della fondazione, fino ad arrivare al libro dei numeri, che finisce preparando il Deuteronomio. E allora, ecco, quindi prima. Cioè, quasi come se Deuteronomio, in questo adesso seguitemi un attimo, so che siete stanchi, che è una giornata per alcuni di voi di lavoro, eccetera, però anch'io ho faticato, quindi cerchiamo, spero di riuscire. Il libro del Deuteronomio, notate, è tra alla fine del Pentateuco e all'inizio dei cosiddetti libri storici. I libri storici sono quelli che vi faccio vedere, vedete i libri storici? Libri storici, e nei libri storici c'è Giosuè, che è il libro con cui si entra nella terra, Giudici, che è un altro racconto diverso dal libro di Giosuè di entrata nella terra, e poi ancora Ruth, che ha a che fare col libro dei Giudici, poi Primo, Secondo Samuele, Primo, Secondo Re, Cronache, eccetera. Cioè che sono la storia di Israele con i re, con tutte le vicende legate ai re, e fino alla distruzione di Gerusalemme. Quando sarà l'ultimo re? L'ultimo re sarà con la distruzione di Gerusalemme da parte dei babilonesi. Per cui vedete, è come se il Deuteronomio sia l'anello di congiunzione tra la storia delle origini, la storia fondativa, l'uscita dall'Egitto, l'alleanza, il passaggio nel deserto fino a entrare nella terra, con la storia di Israele. E mentre fra l'altro la storia delle origini, quella dell'uscita dall'Egitto, rimane una storia, se volete, più mitica, più, per molti versi, più idealizzata. Fra l'altro sapete che l'uscita dall'Egitto, si discute quanto sia stato veramente un evento storico, quanto sia stato più una proiezione di eventi più vicini in un passato mitico, e invece una storia molto più vicina e molto più storica, che è quella appunto del regno di Israele, del regno di Giuda, fino alla perdita di tutto appunto con la distruzione di Babilonia. Attenzione, le due storie, la prima che arriva fino al Deuteronomio e la seconda che arriva fino alla distruzione di Gerusalemme da parte dei babilonesi, sono due storie abbastanza complicate e abbastanza deludenti. In che senso? Che nel senso che loro sono la prima storia, la storia dell'uscita dall'Egitto, che comincia ancora prima, no? Con le promesse fatte ad Abramo, ricordate, della terra, della discendenza. Si arriva al Deuteronomio e non si è ancora entrati nella terra. La promessa non si è realizzata ancora. E poi notate ancora un'altra cosa, che nella storia invece di Israele, nella storia successiva, quella che è più storia, con la distruzione di Babilonia e con l'Esodo, anche lì è deludente. Anche lì la promessa di Dio non si è realizzata. Anche lì, come dire, non c'è più la terra, perché l'hanno presa i babilonesi. Allora, vedete, per un credente ebraico, e questo ce l'è antico, e questo ce l'hanno più di noi, il fatto che loro sono arrivati alle steppe di Moab e non c'è la terra. Loro sono arrivati poi più avanti nel racconto dei libri successivi a perdere la terra con i babilonesi, e uno dice: ma Signore, allora le tue promesse? Ma Signore, allora tu sei un Dio debole, perché tu ci prometti di darci una terra, e arrivati lì al Deuteronomio la terra non ce l'abbiamo. Tu ci hai fatto entrare in una terra, ma che poi i nemici ce l'hanno presa. E allora tu, Signore, che Dio sei? Che forza hai? Come mantieni le tue promesse? Vedete, guardate che queste sono delle domande che forse anche noi dovremmo farci, no? Perché noi non mettiamo tanto la parola in relazione alle nostre storie, sia personali che di popolo. E per cui la domanda è: Signore, dov'è la tua promessa? Dov'è la tua promessa? E anche come Chiesa. Perché poi a volte noi no, siamo un po' idealisti, no? Ma se fossimo più concreti, anche qui come Chiesa noi dovremmo domandarci: Signore, ma tante situazioni, tanti vuoti, dove sei? E allora il Deuteronomio in qualche modo vuole fare ponte tra le due, però rileggendo queste storie e dandone un'interpretazione. E vedremo che nel Deuteronomio tornerà tanto il fatto che il Signore ti dona una terra, ti promette una terra, a patto che tu custodisca la sua alleanza. vedremo, no? Che tante volte il Signore dirà: guarda, io ti do questo, no? E tu custodisci la mia alleanza. Se tu custodirai la mia alleanza, se tu, eccetera, eccetera. Per cui le due storie, in qualche modo fallimentari, il Deuteronomio le rilegge dicendo: guardate, non è tanto che Dio è debole, ma noi abbiamo perso la terra perché non abbiamo ubbidito all'alleanza. E vedremo che il Deuteronomio è anche abbastanza colpevolizzante, non è solo questo, però prendiamolo, prendiamolo. Cioè, questa storia che finisce male, il Deuteronomio la rileggerà dicendo: Israele non è entrato nella terra e ha perso la terra, nella storia delle origini e nella storia poi concreta nazionale, perché non è stato obbediente all'alleanza. Non abbiamo obbedito alle leggi del Signore. Deuteronomio rilegge la storia, ripetendo le prescrizioni della Torah per ricordare che le promesse di Dio valgono per il popolo finché egli resta obbediente. L'esilio che gli israeliti vivono non è dovuto alla debolezza di Dio, ma è responsabilità vostra, dirà Mosè. Dovete assumere la vostra disobbedienza. È un discorso colpevolizzante, eh? Però dal quale forse anche noi non dobbiamo tanto scappare, no? Cioè, nel senso che a volte anche certi esili, anche di chiese e di comunità, io credo che siano state anche perché noi, il nostro cuore si è allontanato da Dio. Il nostro cuore si è mondanizzato. Il nostro cuore ha seguito gli idoli di questo mondo, vivendo a volte un cristianesimo borghese, tranquillo, borghese. E allora forse, ecco, no, Deuteronomio rilegge, però attenzione, ora, sempre nel Deuteronomio, al capitolo, vediamo un attimo dov'è. Al capitolo 28, ricordate che siamo alle steppe di Moab nel racconto del Deuteronomio. Al capitolo 28, al versetto 69, Mosè dirà: queste sono le parole dell'alleanza che il Signore ordinò a Mosè di stabilire con gli israeliti nella terra di Moab, oltre l'alleanza che aveva stabilito con loro sull'Oreb. Ricordate che appunto l'Oreb è quando in Esodo sono usciti dall'Egitto, arrivano al monte Oreb e lì c'è lo stabilimento dell'alleanza, della prima alleanza. Ora, nel racconto del Deuteronomio sono passati 40 anni, per cui gli israeliti che sono lì non sono più quelli che erano lì, sono i loro figli. Per cui, che cosa il Deuteronomio sta rileggendo in questa storia in cui gli israeliti avevano fatto alleanza, ma poi erano venuti meno? È che il Signore vuole continuare a fare l'alleanza. C'è una storia di disobbedienza che ci fa perdere la terra? E insieme c'è una storia di fedeltà all'alleanza rinnovata. C'è una nuova alleanza che Dio vuole fare con noi. Attenzione, noi cristiani quando sentiamo parlare di nuova alleanza pensiamo a Gesù e quindi diciamo l'antica alleanza dell'Antico Testamento e la nuova alleanza del Nuovo Testamento in Gesù. In realtà nell'Antico Testamento ci sono tante nuove alleanze e la nuova alleanza per noi cristiani in Gesù non è tanto nuova rispetto alle altre che sono vecchie, ma è nuova nel senso che è ultima, finalmente compie quei rinnovamenti di alleanza che Dio, no, ha fatto sempre con Israele disobbediente. E allora mi sembra anche importante questo, no? Cioè da una parte c'è Il Deuteronomio rivela che siamo fuori per la nostra disobbedienza e dall'altra parte c'è un Dio che continua a rinnovare l'alleanza con noi. E quindi, ora, questo testo, pensate, probabilmente, non, intanto questo testo non è stato scritto storicamente da Mosè, è una finzione letteraria. Questo testo è stato scritto ai tempi dell'esilio e al ritorno dell'esilio, cioè stiamo parlando del VI-V secolo avanti Cristo. E ricordate che, fra l'altro, gli esiliati in Babilonia tornavano poi in Israele passando per la Giordania, passando per le terre di Moab. Per cui era come se il Deuteronomio stesse dicendo a loro: guardate, di nuovo a voi, esiliati del V secolo che state tornando avanti Cristo, come ai vostri padri, Dio rinnova l'alleanza. Quindi il primo punto è: avete disobbedito, ma il secondo è: non temete, perché Dio fa un'alleanza nuova con voi. Si può ripartire. E poi c'è ancora un'altra interpretazione, un'altra chiave del Deuteronomio, e noi vedremo che ci sono dei capitoli nel Deuteronomio, sono capitoli 27 e 28, dove c'è tutta una serie di maledizioni e di benedizioni. E vedremo che senso hanno, vedremo, poi leggeremo anche un po', perché sono forti come testi. E prima ci sono le maledizioni e poi ci sono le benedizioni. E allora, e poi ancora altre maledizioni. Però poi subito c'è questo capitolo 28 con l'alleanza, no? Per cui a quegli esiliati che tornavano da Babilonia e le maledizioni le avevano già vissute, perché erano stati esiliati in Babilonia, tornando nel paese, capivano che se le maledizioni le hanno già vissute, se in qualche modo le frecce della faretra di Dio ci hanno già colpito, restano solo le benedizioni. E per cui possiamo entrare nella terra con fiducia nella benedizione di Dio, sempre che se viviamo nella sua obbedienza. Ora, mi seguite fino adesso? Sono stato. Si è capito qualcosa? Più o meno. E coraggio, quello che viene è peggio, per cui. Però ancora 10 minuti, un quarto d'ora, poi vi lascio. Ma è l'introduzione. Poi chi di voi avrà coraggio, ci vediamo la prossima volta. Se non vi vedo più, vi capisco, non vi preoccupate. Come viene fuori questo libro del Deuteronomio? Bene, per vedere come viene fuori dobbiamo andare al secondo libro dei re. Perché nel secondo libro dei re, al capitolo 22, succede una cosa particolare. Cioè succede che dopo un re disastroso viene fatto re Giosia, che invece sarà un re buono. Quando divenne re Giosia aveva 8 anni. Regnò 31 anni a Gerusalemme e all'inizio, dato che era 8 anni, non poteva essere lui re, sua madre di Boscat si chiamava Jedidah, figlia di Adaia, per cui c'era la madre probabilmente che reggeva il trono, e dice: fece ciò che è retto agli occhi del Signore, seguendo in tutto la via di Davide, suo padre, senza deviare né a destra né a sinistra. Nell'anno 18° del re Giosia, il re mandò Safan, figlio di Asalia, figlio di Mesullam, scriba nel tempio del Signore, dicendo: sali da Chelchia, il sommo sacerdote, perché metta assieme il denaro depositato nel tempio del Signore, che i custodi della soglia hanno raccolto dal popolo. Lo si dia in mano agli esecutori dei lavori, sovrintendenti al tempio del Signore. Costoro lo diano agli esecutori del lavoro che sono nel Tempio del Signore per riparare le parti danneggiate del Tempio, ossia i falegnami, i costruttori, i muratori per l'acquisto di legname e pietre da taglio per riparare il Tempio. Tuttavia non si controlli il denaro consegnato nelle loro mani perché lavorano con onestà. Ogni tanto, no? Ce ne sono anche di persone che lavorano con onestà. Che cosa si sta dicendo questo racconto? Questo racconto ci dice che Giosia, insieme a Safan e probabilmente insieme anche ad altri, a circoli di sacerdoti, scribi, sapienti, illuminati, propongono una riforma sociale e una riforma anche religiosa, per cui bisogna rimettere a posto il tempio e vedremo anche mettendo fuori anche quei altari a Baal e ad Asera che erano delle divinità cananaiche che erano state inserite nel tempio. E allora dice, il sommo sacerdote Chelchia disse allo scriba Safan, ho trovato nel tempio del Signore il libro della legge. Chelchia diede il libro a Safan, che lo lesse. Lo scriba Safan quindi andò dal re e lo informò dicendo, i tuoi servitori hanno versato il denaro trovato nel tempio e l'hanno consegnato in mano agli esecutori dei lavori sovrintendenti al tempio del Signore. Poi lo scriba Safan annunciò al re, il sacerdote Chelchia mi ha dato un libro. Safan lo lesse davanti al re. Udite le parole del libro della legge, il re si stracciò le vesti. Il re comandò al sacerdote Chelchia, ad Achicam figlio di Safan, ad Akbor figlio di Michea, allo scriba Safan, ad Asaia ministro del re, andate, consultate il Signore per me, per il popolo e per tutto Giuda, riguardo alle parole di questo libro ora ritrovato. Grande infatti è la collera del Signore che si è accesa contro di noi, perché i nostri padri non hanno ascoltato le parole di questo libro, mettendo in pratica quanto è stato scritto per noi. Il sacerdote Chelchia, eccetera, eccetera, si recò dalla profetessa Culta, moglie di Sallum, figlio di Tiri, eccetera, eccetera. Interessante, che vanno da una profetessa. E che la quale abitava nel secondo quartiere di Gerusalemme, in un quartiere nuovo. Essi parlarono con lei, ed ella rispose, così dice il Signore Dio di Israele, riferite all'uomo che vi ha inviati da me, così dice il Signore, ecco io farò venire una sciagura su questo luogo, sui suoi abitanti, eccetera, eccetera, perché hanno abbandonato me, e salto ad alcuni versetti. Dice al re di Giuda che vi ha inviati a consultare il Signore, riferirete questo, così dice il Signore Dio di Israele, quanto alle parole che udite, poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti al Signore all'udire quanto ho proferito contro questo luogo e contro i suoi abitanti, per farne motivo di orrore e di maledizione, ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ho ascoltato oracolo del Signore. Per questo io, ecco, io ti riunirò ai tuoi padri e sarai loro riunito nel tuo sepolcro in pace, e i tuoi occhi non vedranno tutta la sciagura che io farò venire su questo luogo. Quelli riferirono il messaggio al re. Che cosa sta accadendo? Che hanno trovato, e adesso vi faccio vedere, ecco qui, ecco, vedete, hanno trovato la parte centrale del libro del Deuteronomio. Vedete questi capitoli 5-28? Vedete, li vedete? Fatemi sì con la testa oppure se non li vedete. È quello che è stato ritrovato. Fra l'altro, è stato ritrovato, allora ci sono molte interpretazioni perché è interessante, cioè qui con Giosia siamo intorno al 622 avanti Cristo. Bene, a Gerusalemme, nel regno di Giuda. Ricordate, io dico queste cose e bisogna che voi anche un po' le sapete, chi non le sa deve un po' saperle, pian piano un po' di storia fa bene, la nostra memoria storica e storia biblica fa bene, bisogna studiare. E per cui, cosa è successo? È successo che vi ricordate che dopo Salomone, che vive, se è vissuto veramente, però mettiamo secondo il racconto biblico intorno al 900 a.C. e con il grande regno di Salomone, successivamente a Salomone il regno si dividerà in due, la parte del nord, Israele, con 10 tribù, e la parte del capitale Samaria, l'attuale Nablus, nei territori occupati palestinesi, e il regno di Giuda, con capitale Gerusalemme. Bene, regno del nord, Israele, perché più ricco, sarà distrutto dagli Assiri nel 722 a.C. Allora che cosa succederà? Succederà che molti fuggiranno al sud e alcuni di questi porteranno questo libro. Perché sappiamo che è del nord? Perché il tipo, intanto perché in questo libro, nel libro del Deuteronomio e soprattutto in questa parte centrale, non si parla mai di Gerusalemme. Si parla dell'Horeb, che è il modo di dire il monte di Dio, il Sinai, nel nord. E tante altre cose che fanno pensare che questo è stato portato dagli esuli, e che probabilmente questo testo, che era stato già presentato ad Ezechia, che era un re buono, ma poi i successivi non saranno più tanto buoni, sarà messo da parte in attesa di finalmente un re che voglia mettere mano alle riforme e fattolo ritrovare. Per cui noi abbiamo un nucleo più antico, e al quale, vedete, saranno poi inseriti prima, capitolo 4, e i capitoli 29 e 30, vedete, tempo dell'esilio, cioè qui, mentre la parte centrale viene riscoperta intorno al 622 a.C., il tempo dell'esilio è dal 587 a.C. in poi. Quindi, tempo dell'esilio che durerà fino al 530, ricordate quando Ciro il Grande prenderà Babilonia e permetterà agli esuli di tornare. Quindi in quel tempo, nel post-esilio, saranno inserite queste parti. E mentre la parte centrale, vedremo, è tutta una parte di tante leggi, vedremo alcune nella loro anche profondità, la parte del capitolo 4 e successivi, vedremo anche il 5, sono più, come dire, vabbè, ma tutte ste leggi, quali sono quelle più importanti? Quali sono quelle più centrali? Ricordate un po' la parola, anche la domanda che lo scriba farà a Gesù, no? Qual è, il comandamento più grande, il primo fra tutti i comandamenti? E allora, qui, in questi capitoli 4 e il capitolo 5, nei primi fino al versetto 10, ci sarà lo Shema, ci sarà il Decalogo, quindi dei testi che in qualche modo riassumono, no? E qui invece il racconto anche qui degli insegnamenti legati al tempo dell'esilio. Per ultimo, vedete, un redattore finale, quindi stiamo parlando del V secolo a.C., metterà i primi tre capitoli a mo' di introduzione e i capitoli finali, 31, 33 e poi il 34 con la morte di Mosè. Allora, ecco, anche se questo. Poi magari ve lo risentite, poi magari metterò anche un'introduzione di qualche articolo che meglio di me cioè possa raccontare, spiegare, no? Ma mi sembra importante anche proprio cogliere questo, no? Come queste parole hanno a che fare con le vicende del popolo di Israele. E vengano lavorate, interrogate, confrontate con la realtà. Pensate anche all'altra grande domanda che verrà, è che ricordate alla fine di quello che ho letto della profetessa Culda, che dice appunto: dato che tu, Giosia, ti sei umiliato e hai ascoltato la parola di Dio, allora no, tu avrai vita lunga, eccetera, eccetera. Questo non avverrà, perché Giosia morirà stupidamente, tentando di fermare il faraone Necao che andava contro Babilonia, a Megiddo, che è stato con me in Terra Santa, sa che siamo passati vicino a Megiddo, qualche volta io lì lo ricordavo. Megiddo, fra l'altro, è il monte che poi viene chiamato Armageddon. Nell'Apocalisse, e lì morirà. E allora sarà anche la grande domanda: come mai lui che ha obbedito al Signore e poi gli va male? Perché va bene ai cattivi e ai buoni va male? Se il Deuteronomio dice che se ubbidisci andrà bene e se disubbidisci andrà in esilio, perché non funziona? Perché non funziona? E allora da lì ancora la riflessione, no? Vedremo che la riflessione dei sapienti sarà quello di intanto di cogliere come un signore che fa alleanza. E un signore che ama il suo popolo non tanto in relazione alla sua obbedienza, ma l'unico motore dell'alleanza che Dio vuol fare è il suo amore gratuito per noi. Ricordate ad Abramo, le promesse vengono fatte senza chiedere nulla ad Abramo. E ricordate che anche Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Prima ancora che il testo ci dicesse che era un giusto. Se andate a vedere nel capitolo 6, si viene detto proprio, ma Noè trovò grazia negli occhi del Signore, e poi si dice che Noè era un giusto, eccetera, eccetera. E poi ci sarà una riflessione che troveremo nel secondo Isaia sul fatto che l'elezione del popolo da parte di Dio, del popolo di Israele, il suo farne servo, servo del Signore, significa essere associato in qualche modo al suo amore che prende su di sé la sofferenza. Per cui saranno poi realizzati quei cantici che noi conosciamo del servo sofferente, colui che in qualche modo prende su di sé l'assurdo, no? Del male del mondo. Ecco, per cui vedete il libro del Deuteronomio, ora cercando di riassumere, mi rendo conto di avervi detto tante cose, poi magari se volete vi riascoltate anche un po' la registrazione, che magari vi confonderà ancora di più, ma quello che mi sembra importante passare è che il Deuteronomio non cade dal cielo. Non cade dal cielo, come nessun libro biblico, neanche i Vangeli cadono dal cielo. Per cui quando noi leggiamo un Vangelo dobbiamo collocarlo, interpretarlo, no? Che cosa vuol dire, che cosa la comunità cristiana che ha elaborato quel Vangelo ci ha messo, eccetera. E questo non deve scandalizzarci. Noi siamo, diciamo, impreparati, ma per la nostra ignoranza biblica non colpevole. Dormite tranquilli. No, dormite tranquilli nel senso di, per quello che riguarda il passato, e poi per quello che possiamo andare avanti, invece, poi c'è anche una nostra responsabilità. Ma perché questi testi sono elaborazione di un popolo che ha incontrato il mistero di Dio che parla nella sua storia. Anche questo mi sembra importante. Il Dio di Israele e il Dio di Gesù Cristo si conosce solo nella storia. E forse anche noi cristiani dovremmo domandarci, Signore Gesù, in questo momento della nostra storia, tu che ci stai dicendo? Dove sei? Come possiamo leggere le tue parole e interrogarci e interrogarle in relazione alla nostra storia, alla storia del nostro mondo? E allora ecco, no, quindi questo, ecco perché a me piace la storia, ma quando vi propongo la parola, il riferimento storico non è solo per un piacere personale, ma perché credo fondamentalmente che questa parola viene dalla storia di questo popolo, la storia di questo popolo che ha colto come un mistero di Dio che si è coinvolto nella sua storia, assumendone tutte le domande, tutte le contraddizioni, tutte le delusioni, tutte le gioie, tutte le speranze, come nella nostra vita. E allora anche noi, come dire, possiamo conoscere questo mistero di Dio nella nostra storia, nella nostra storia. E il libro del Deuteronomio, no, spero che ci aiuterà. Ecco, coraggio dai vostri volti, non so che cosa, com'è andata, ma io ce l'ho messa tutta, poi, amen, cioè, che vi devo dire?